questo cammino che avete scelto, che io metterei subito sotto la custodia dello Spirito del Signore, perché tutto quello che il Signore ci ispira è certamente anche il suo volere, quando tutto questo è frutto di apertura, di attenzione, di solidarietà fra di noi. E quindi il fatto che abbiate scelto di camminare quest'anno con il profeta Isaia sicuramente nascerà da una tra virgolette curiosità intellettuale, spirituale, esegetica, non so come poterlo definire, però sono convinto, anzi straconvinto, che il Signore ci guida. E quindi a chi è venuta questa ispirazione, credo che sia veramente condotta dallo Spirito del Signore. Questo lo dico per due motivi. Primo, perché, ripeto, ho già detto, tutto quello che il Signore compie nella nostra vita come opera di bene è frutto della sua volontà, è frutto della sua conduzione. Ma anche perché il profeta Isaia è veramente un profeta molto particolare. E io stesso ho notato come avete organizzato le tematiche. Oggi in un colpo cerchiamo di fare 39 capitoli, quindi capite che non è semplice, sarà chiaramente soltanto una sintesi, mentre invece sugli altri si è insistito un po' di più. E quindi mi pare giusto capire come Isaia, e questo molti lo sanno, Isaia si divide in tre parti. Gli autori, i commentatori, lo definiscono primo Isaia, secondo Isaia, terzo Isaia. Sono cose che probabilmente avete sentito. E ora, questo che cosa vuol dire in verità? Tutto il libro di Isaia, che va dal capitolo primo fino al capitolo 66, tutto il libro del profeta Isaia, è un libro molto composito, molto diversificato, perché abbraccia un lunghissimo periodo storico del popolo di Israele, della vita di Israele. Quello che chiamano appunto il primo Isaia, che si colloca in questi primi 39 capitoli, è il periodo cosiddetto preesilico. E quindi sotto certi aspetti possiamo dire che questo Isaia sarebbe il maestro, il vero, il grande profeta, che profetizza nell'VIII secolo. Invece c'è una parte mediana, che comincia al capitolo 40 e va fino al capitolo 55. Questa parte mediana, quella che viene chiamata secondo Isaia, si colloca in un altro periodo storico della vita di Israele, ed è il periodo dell'esilio, cioè quando Israele è condotto in esilio in Babilonia, e siamo quindi in un altro periodo. Ecco perché viene chiamato secondo Isaia. Però viene chiamato secondo Isaia non con un altro nome, ma con il nome di Isaia. Perché? Perché questo autore, che noi non conosciamo, ignoto, tuttavia ha permesso di continuare l'opera del maestro, che sicuramente è questo Isaia, figlio di Amos, di cui poi adesso diremo qualcosa. Tuttavia la tematica è diversa, le problematiche sono diverse, perché il momento storico è diverso. Poi abbiamo un terzo Isaia. Il terzo Isaia invece è quell'Isaia che riflette sul periodo post-esilico, cioè quando il popolo di Israele torna da Babilonia. E quindi voi capite che anche questo è un periodo diverso, e quindi le tematiche sono diverse. Però l'autore, anche questo ignoto, sicuramente, come si può vedere, si rifà al maestro. Perché diciamo, c'è una continuità di pensiero nonostante che, bisogna dirlo, c'è un adattamento di questo pensiero in un contesto storico differente. Tanto per farmi capire, questa problematica in un certo senso è un po' anche visibile, ravvisabile nei Vangeli, che è più facile poterli maneggiare da parte nostra, no? Perché, come tutti sanno, Gesù ha parlato, ha detto delle cose, ma non ha scritto nulla. Poi a un certo punto i redattori, quelli che noi chiamiamo Matteo, Marco, Luca, eccetera, hanno scritto qualcosa. E però poi c'è anche, su Gesù, ma c'è anche poi un'altra cosa, che sono le comunità, perché evidentemente è chiaro che, questo lo possiamo vedere anche in Paolo, la comunità ai Corinti, la comunità, eccetera. Cioè, anche la comunità è intervenuta su quello che Gesù ha detto. Quindi Gesù ha detto delle cose, coloro che hanno scritto le cose di Gesù li hanno adattate nella comunità, e la comunità a sua volta ha poi ripensato, evidentemente nel contesto storico già diverso rispetto a quando è nato il pensiero in Gesù, siamo praticamente a distanza di 40-50 anni, forse addirittura per 50 anni per il testo giovanneo, tanto per dire. Quindi vedete come, ora questo non vuol dire che ci sono delle falsificazioni, anche perché bisogna considerare che nell'antichità la trasmissione orale del pensiero era molto fedele, molto più di ora. Ora noi non abbiamo, per esempio, quella capacità mnemonica che avevano gli antichi. E tanto per fare un piccolo esempio, quando io frequentavo il liceo c'era il mio professore che conosceva la Divina Commedia a memoria, e quindi andava recitando passi di qua e di là, insomma li maneggiava con molta rilassatezza. Invece adesso è raro che si trovi qualcuno, un giovane professore, che sappia a memoria la Divina Commedia. Perché? Perché ormai noi abbiamo la capacità, noi abbiamo questi computer, queste cose, cioè tutto in mano, insomma. Quindi c'è una grande... Ora, in realtà, quando è accaduto il momento in cui le cose spirituali, culturali in genere, cominciarono ad essere scritte, in maniera molto tardiva, intorno all'VIII secolo, ancora più tardi, verso il VI secolo, quindi in un periodo avanti Cristo. Quindi tutto quello che precede questo periodo è, diciamo, grosso modo, tutto un patrimonio trasmesso oralmente. Quindi voi immaginate cosa è. Cioè, qualcuno ha potuto anche, è vero, qualcuno aggiungeva qualcosa, come si fa normalmente nelle trasmissioni, ma quello che si aggiunge non è una falsificazione, è semplicemente una esplicazione. Vite. Quindi, per cui il pensiero è sempre condotto in maniera molto molto autentica. Ecco, questo credo che sia molto importante. Per cui quando noi vediamo questi scritti molto antichi, nessuno deve pensare che ci siano delle manipolazioni radicali del pensiero, perché l'onestà di trasmettere ciò che il maestro aveva così comunicato, consegnato, e direi quasi una sorta di, come dire, cioè molto molto fedele, molto stabile, insomma, maniacale, cioè è maestro, capite? No, come oggi, che anzi spesso addirittura si ha proprio, pensate anche la stesura degli articoli, come degli articoli giornalistici, come purtroppo si verificano, non è ben male. Bene, detto questo, allora proviamo adesso a così inoltrarci in questo primo grande profeta, che si chiama Isaia, il primo Isaia. Però prima di intraprendere il percorso lungo questa mattina, Io vorrei anzitutto cercare di far capire cosa vuol dire profezia, almeno da un punto di vista biblico. Poi chiaramente noi tendiamo di applicarla, così come abbiamo nel primo tema, il profetesia parla ai cristiani di oggi, giustamente perché noi oggi tenteremo di rivitalizzare quello che quel munus profetico che abbiamo ricevuto con il battesimo. Il munus profetico, no? Ognuno di noi ha praticamente il dono della profezia, forse non lo sappiamo, ma di fatto è così. Come abbiamo anche il dono della regalità, cioè della partecipazione alle virtù di Gesù, le virtù regali di Gesù. Riferisco in modo particolare quelle virtù così come ci vengono consegnate dal Vangelo di Matteo, imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, questo re molto singolare che entra in Gerusalemme, secondo il testo di Zaccaria, entra in Gerusalemme su un asinello e tutti che gli dicono benedetto colui che viene nel nome del Signore. Le virtù regali di Gesù, che evidentemente non sono virtù di potenza, non sono virtù di supremazia, di prevaricazione o di governo in un certo modo, come noi oggi sentivo da qualcuno che pregava per i governanti di oggi, come si, diciamo così, espleta purtroppo, dico purtroppo, questo me lo permettete, tra virgolette, la politica che non tiene conto del bene comune, ma del bene proprio, del bene personale o del bene autoreferenziale. Mi lascerete questa battuta un po' pesante, ma effettivamente, insomma, la vivo anch'io in maniera molto così, molto particolarmente difficile. Ma invece è una virtù, le virtù, il dominio, la signoria di Gesù è una signoria di servizio, di abbassamento. Virtù regale, no? Partecipazione al munus regale. Partecipazione al munus profetico. E che cosa vuol dire concretamente questa partecipazione al mondo profetico? Ecco, questo adesso cercheremo di esplicarlo qui nel testo in cui ci troviamo. È chiaro che per capire anzitutto questo bisogna capire cos'è la profezia. E c'è un testo molto antico, quello che qualcuno chiama il nucleo della profezia, perché dentro questi oracoli, che come vedrete anche così, in maniera molto personale, insomma, cercherete di leggere in questo periodo, fino all'altra seconda domenica, questi 39 capitoli. Vedrete che gli oracoli hanno chiaramente delle precise motivazioni, in genere contro questi notabili del paese che si sono dimenticati di aiutare i poveri che sono privilegiati del Signore, in genere, almeno in questo periodo, e sono questi i motivi di fondo. Ma il nucleo, cioè quello che ispira l'oracolo, quello che in un certo senso fa nascere l'oracolo, qual è? Allora, se voi andate a leggere il testo di Giudici al capitolo 5, voi vi imbatterete con una persona che la Bibbia definisce profetessa. E quindi anche qui è interessantissimo la questione per noi cristiani di oggi. Profeti, noi vediamo i tre grandi profeti, sono tutti maschi, e poi anche gli altri 12 risulta che sono anche maschi, ma sono tutti solo maschi i profeti? No, assolutamente non è così. Perché? Perché abbiamo per esempio un personaggio nella Bibbia di grande considerazione, come appunto nel libro di Giudici, capitolo 5, 4 e 5, Deborah, che è profetessa. E lei pronuncia un oracolo molto lungo in cui cogliamo questo particolare, che in una situazione storica Dio è il Dio di Israele. Signore Dio è il Dio di Israele. Per contrapposizione, chi è Israele? È l'Israele di Dio. È interessante questo particolare. Cioè, che cosa vuol dire? Che qui noi con la profezia si ha una rivelazione, se volete, appunto, che sta nello sfondo. La rivelazione è che questo Dio di cui si parla non è un Dio qualsiasi, no? È il Dio di un popolo.
di un popolo preciso, e quindi va ricercato in quel popolo la conoscenza di questo Dio. Questo è un particolare su cui dobbiamo tener conto, di cui dobbiamo tener conto. Il Dio di Israele, che poi anche è diventato il Dio di Gesù, e poi il Dio dei cristiani, questo non ci sono dubbi perché c'è una continuità, ma originariamente la profezia vuole spiegare a tutti, in un momento storico ben preciso, che è il momento in cui Israele ha dimenticato Dio. Perché? Perché ha affascinato in questo periodo storico, dall'VIII al IV secolo, questo è l'arco lungo della profezia, dall'VIII al IV secolo avanti Cristo, in questo periodo Israele ha dimenticato Dio, perché è affascinato da grosse potenze che pullulano ai confini di questo piccolo popolo, cioè nel periodo di cui stiamo parlando, del primo profeta Isaia, c'è l'Assiria, una potenza fortissima. Poi, subito dopo, quando parleremo del secondo Isaia, abbiamo invece i babilonesi, è quello fortissimo popolo, anche quello. Capite? Poi, quando parleremo del terzo Isaia, parleremo dei persiani, perché anche quello è un grosso popolo. E mi riferisco a grandi popoli che hanno in un certo senso soppiantato il precedente, quindi i babilonesi hanno soppiantato la Siria, i persiani hanno soppiantato i babilonesi, capite cos'è accaduto? Per cui Israele, che ovviamente è un piccolo popolo, è consapevole della sua debolezza militare, della sua supremazia, della sua forza, della sua sicurezza, allora è chiaro che in un certo senso è così attratto da questi grandi nazioni, dimenticando che Dio è al di sopra di tutto e che loro, cioè Israele ha conosciuto colui che è veramente il Re Supremo e colui che di questi Assiri, di questi Babilonesi può fare quello che vuole. Ma Israele, che sapeva questo, perché lo aveva conosciuto attraverso, l'anno scorso vi ricordate, abbiamo riflettuto a lungo su questo, l'aveva conosciuto attraverso i suoi portenti, aveva liberato un popolo, che se una parte di questo Israele, lo aveva liberato strappandolo da un altro grosso, da un'altra grossa potenza, il faraone d'Egitto, e addirittura manifestandosi attraverso eventi sconvolgenti che ritornano nella memoria di Israele anche nei secoli successivi, cioè la separazione delle acque del Mar Rosso e tutto quello che poi poteva significare l'attraversamento del deserto. Tutto questo come si fa a dimenticare? Cioè, Israele aveva fatto l'esperienza di un Dio grande, di un potente, di un Dio forte, di un Dio tre volte santo, ma in questo senso, cioè come colui che non solo è avvolto nel mistero, ma è anche colui che manifesta questo mistero e che lo manifesta in una maniera potente, ecco, come fa Israele a dimenticare? Allora la profezia serve proprio a ravvivare la memoria, a svegliare la memoria di questo popolo che aveva dimenticato perché attratto da queste cose. E allora in questo passaggio anzitutto abbiamo appunto la manifestazione del Dio di Israele, ma anche dell'Israele di Dio. Tutti sanno che dietro questa indicazione c'è un motivo che è alla base della nostra vita credente, cioè che cosa? L'alleanza. Esodo 6:7 diceva, lo vedevamo l'altra volta, l'anno scorso, prenderò voi per me come popolo e io sarò per voi come Dio. Allora, se riflettete un po', tutti gli oracoli, da cima a fondo, di tutti i profeti, sotto ancorature diverse, con motivazioni diverse, hanno questo nucleo, cioè questo elemento fondale che sta proprio alla base, è il filo conduttore che li tesse. Evidentemente è chiaro che a volte possiamo anche trovare delle allusioni a questa frase, a volte non si trovano, però al di là delle allusioni diciamo che il motivo di fondo è sempre questo, cioè questo ripristino dell'alleanza. E allora, come primo motivo spirituale che io trarrei per il nostro cammino che stiamo conducendo, proprio introducendoci alla profezia, è questa, proprio per il munus profetico che abbiamo ricevuto col battesimo, noi chi siamo? In che senso siamo profeti? Perché dobbiamo anticipare il tempo? Perché conosciamo le cose future? No, i profeti vengono adesso, poi parlerò anche di questo subito dopo. No, la profezia, il nostro essere profeti, vuol dire, concretamente, anzitutto come testimoni di un'appartenenza. Noi siamo del Signore, ma non perché abbiamo deciso di esserlo, ma perché il Signore ha deciso di essere Lui parte della nostra esistenza. Guardate com'è interessante questa cosa. Cioè non è che adesso io mi posso vantare di essere parte della vita del Signore semplicemente perché a un certo punto ho deciso di dire beh, io faccio parte della vita del Signore, no? È il Signore che ha deciso di far parte della mia vita. E qui evidentemente ci sono sullo sfondo dei richiami neotestamentari che sono molto particolari. Per esempio, ricordiamo tutti sullo sfondo, non siete voi a scegliere me, ma io ho scelto voi. Bellissimo testo, passaggio che troviamo in Giovanni al capitolo 15. Quindi il discepolato, la testimonianza, l'essere del Signore, la sequela, rientrano in questa scelta, in questa iniziativa unica e irrepetibile di Dio in Gesù per noi, della nostra vita, del nostro essere. Questo allora è l'elemento profetico che più di tutti emerge, cioè i profeti, attraverso i loro oracoli, vogliono ricordare ad Israele quello che Israele è. E quello che anzitutto evidentemente è chiaro che Israele lo ricorderà alla luce di un previo ricordo, che è quello di Dio. Chi è Dio per Israele? Allora ricordate quella frase che troviamo nella spiritualità deuteronomistica, cioè tutta dentro il Deuteronomio, ma anche negli altri scritti della Bibbia, Samuele, il re, eccetera, cioè che Dio è un Dio geloso, è un Dio geloso, perché è un Dio che si è manifestato ad Israele, lo ha scelto, e anche questo, come capite, fa intendere anche una certa, potremmo dire così, e oggi lo vediamo in maniera molto chiara ed esplicita, non che non ci sia mai stato, ma chiara ed esplicita in questa testimonianza che sta dando Papa Francesco, cioè questo Dio è un Dio che sceglie Israele. Perché non ha scelto la Siria per manifestare la sua potenza? Chissà quante volte ci avete pensato. Però mi pare molto importante in questo ritiro spirituale richiamarlo alla vostra attenzione. Perché non ha scelto l'Egitto? Perché non ha scelto la Babilonia? O ancora prima, nel momento della rivelazione abramitica, non ha scelto i Sumeri, gli Aramei? Perché non ha scelto questi grossi, gli Accadi, grandi popoli che nel XVII secolo facevano la storia della Mesopotamia? Perché ha scelto Israele? E certo che non è difficile capire che Dio manifesta la sua potenza attraverso la debolezza dell'uomo, quindi di questo popolo, che è, capite, contraddittoria in se stessa, ma questo fa capire che effettivamente è autentico, è veridico, potremmo dire così, la nozione di questo Dio cristiano. Però attenzione, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da parte nostra dovremmo imparare, e questo è l'evento di profezia, dovremmo imparare a gestire questo aspetto di Dio, di questa natura di Dio, di questo motivo rivelativo di Dio, dovremmo imparare a gestirlo in maniera più testimoniale, non solo come apertura verso i poveri, di attenzione verso di loro, come anche diciamo da un punto di vista pastorale, motivo centrale. Non so se quanti di voi si saranno accorti, ma io penso di sì, quando leggendo i Vangeli, come leggendo i Vangeli Gesù abbia posto al centro della sua vita i poveri. Comincia, se stiamo per esempio a Luca, ma anche gli altri Vangeli, cominciano tutti con un'attenzione verso coloro che nella società sono poco significativi. E così, in maniera eclatante, Luca lo dice, prendendo il rotolo del profeta Isaia, comincia a dire che lui è venuto per liberare i prigionieri, per dare la vista ai ciechi, perché i poveri ricevino la consegna del Vangelo, evangelizzare, ricevino la consegna del Vangelo. E quindi tutti noi, astutamente, dovremmo capire che chi vuol conoscere il Vangelo non basta semplicemente leggerlo su un libro, bisogna saperlo leggere nella vita delle persone che lo custodiscono. E chi lo custodisce? Certamente San Paolo della Croce, cioè i santi, non ci sono dubbi, ma prima ancora lo custodiscono i poveri, che non sanno di custodirlo. Capite? È tutto un giro estremamente interessante che fa parte della questione profetica ed è la ragione perché, lo possiamo già subito dire, è la ragione perché Isaia a un certo punto comincia a dire così, no? All'inizio proprio, quando dice: quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non vi ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Chiaramente si riferisce qui a coloro che avevano il compito di mediare la politica, tra virgolette, la politica di Dio, che questa attenzione ai poveri, che questo privilegio che lui concede a queste persone, che vorrebbe che ritornassero, che fossero diciamo così, custoditi, aiutati, eccetera. E poi dice: lavatevi, purificate, togliete il male dalle vostre azioni. Capite? Non dice solo lavatevi, purificatevi, nel senso cioè di chi si confessa. E anche nella confessione, voi mi permettete anche queste applicazioni, anche nella confessione, se avete notato, i giovani preti, incluso anche me che non sono più giovane evidentemente, non danno più la penitenza. O se qualcuno chiede, dice tre Ave Marie.
No, leggi un brano del Vangelo.
Invece qui c'è: togliete il male dalle vostre azioni. Cioè, la penitenza non è legata ad una continuità di, se volete, di preghiera, anche se le azioni sono preghiere. La penitenza è legata a qualcosa di concreto. E allora io, del Vangelo, alla luce dell'analisi che io mi sono fatto davanti al sacerdote, io che cosa devo fare? Devo individuare dove è il male nelle mie azioni, e non soltanto nella mente, capito? Nelle mie azioni. Concretamente, molto semplice, dove ci cadiamo tutti. Ho giudicato quella persona. È un giudizio pesante, perché cosa devo fare? Cosa significa togliere il male delle azioni? Vuol dire concretamente che se io non riesco, per evidentemente pudore e per una certa anche orgoglio che io ho, a dirgli: guarda, ti chiedo scusa, questa sarebbe l'umiliazione, ma pensa a quello che dice qui l'autore. Guardate che Isaia è un tipo molto, molto rigido, è un aristocratico, lui viene probabilmente un sacerdote, come lo si vede dal capitolo sesto, però un tipo molto rigoroso, insomma, capite, alla maniera di Amos. Per fortuna che non avete scelto Amos, perché se avessimo scelto Amos la cosa sarebbe andata veramente male per tutti noi. perché, perché insomma non ci sono vie di mezzo. Qui tutto sommato ancora riusciamo a fare qualcosa, però capite, qui se non riusciamo a dire scusa a una persona a cui abbiamo fatto del male senza che la persona evidentemente lo sappia, è difficile saperlo dire. Almeno sappiamo dire scusa alle persone con cui noi abbiamo, diciamo così, increspato questo stato di giudizio, capite? Questa è una cosa importante, il male delle azioni. Cioè, poco fa dicevo in maniera provocatoria, no, che oggi così, cioè bisognerebbe imparare, certo che non è facile confessarsi in questo modo e soprattutto anche da parte di chi guida, riuscire a aiutare la persona a dire guarda, adesso noi dobbiamo imparare a individuare quello che tu hai detto, a individuare dov'è il male nelle azioni. E il testo continua invece così, imparate a fare il bene e poi specifica di che cosa si tratta. E l'autore dice, ricercate la giustizia, e qui mi pare molto importante, cosa vuol dire qui cercare la giustizia? Cercare la giustizia vuol dire la zedekah, no? La zedekah, qui bisogna fare una piccola distinzione nella profezia di Isaia, ma un po' anche negli altri profeti, tra giustizia e diritto, che in ebraico suona con zedek, zedekah, o mishpat, diritto o giustizia, entrambi. Però cosa vuol dire? Che il diritto sarebbe praticamente quello che io poi alla fine concludo come un atto di giustizia, ma l'atto di giustizia, così come di imparare a fare la giustizia, vuol dire imparate ad esprimere la misericordia secondo quello che intende Dio. Allora, dietro questa espressione imparate a fare la giustizia c'è una frase molto lontana ma bella di Matteo al capitolo 5, l'ultimo versetto di questo capitolo 5, quando dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, inteso da Luca nel suo parallelo al capitolo 6, inteso da Luca come siate misericordiosi, compassionevoli, come misericordioso e compassionevole Dio. Ma attenzione, queste frasi non sono altro che, diciamo, chiarimento da parte di Gesù di che cosa? Di questa frase, imparate a fare la giustizia. Guardate che sotto certi aspetti noterete che molte cose che Gesù ha detto nella sua, ecco perché qualcuno lo definiva profeta, qui c'è qualcuno, c'è uno che è molto più di un profeta, qualcuno addirittura lo avvicinava a Geremia, perché molte delle sue intuizioni spirituali, pratiche, vengono dai profeti, o che lui conoscesse molto bene i profeti, o meglio ancora che lui in realtà come logos incarnato, come verbo incarnato, abbia evidentemente l'ispirazione del profeta proprio nella forma primigenia, originaria, voi capite, questo è logico, no? Lui è la sapienza, come dice ancora il nostro Isaia al capitolo 9, quando dice, parlando di questo Messia che deve venire, dice consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare. Guardate qui i due termini a cui facevo riferimento, con il diritto e la giustizia, ora e sempre questo farà lo zelo del Signore degli eserciti, parlando chiaramente di questo Messia. Ecco, il munus profetico cristiani di oggi, il munus profetico si avvale un po' di questo contributo che ci viene da Isaia. Allora, se vogliamo ancora meglio considerare, diciamo che primo, come ho già detto, questo porta ad una testimonianza di quello che effettivamente noi siamo alla luce dell'alleanza, parte della vita di Dio. Ma in secondo luogo è chiaro che noi siamo anche coloro che, come longa manus, cercano di praticare la misericordia di Dio. Evidentemente è chiaro, nei confronti di coloro che Dio in qualche modo guarda come suoi privilegiati. Evidentemente è chiaro che qui io debba forse spiegare un po' questo termine. Cioè, che significa che i poveri sono privilegiati del Signore? Che tutto il resto non serve? No, privilegiati del Signore sta semplicemente inteso in questo senso, perché i poveri, non avendo alcuna difesa, essendo vituperi o proprio degli altri, vivendo ai margini, costretti, diciamo così, ad essere, penso per esempio ai lebbrosi, cui oggi la messa, no, ci porta quella famosa pericope dei 10 lebbrosi, costretti a vivere lontani dalla società, bene, Dio invece li pone, ecco perché privilegiati, proprio per questa loro condizione di disagio, li pone al centro dell'attenzione. Per quello che effettivamente ho già detto all'inizio, cioè che Dio è così, cioè Dio manifesta la sua potenza nella debolezza. Questo sconvolge, non lo mette in dubbio, però fa parte della comprensione del mistero di Dio. Ecco perché giustamente Paolo, nella prima lettera ai Corinti, che cosa dirà? Tutti lo ricorderanno. Che cosa dirà? Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole, storto, ciò che non conta nulla, per ridurre a nulla le cose che pensano di essere, dove per cose evidentemente qui si intendono gli eventi, ma si intendono chiaramente anche le persone, tutto quanto. Ma guardate che tutto questo si va a, come dire, ad annodare anche a quello che Gesù in qualche modo intuisce parlando della rivelazione di Dio, glorificandolo, confessando la fede. Gesù che dice: Signore, ti benedico, ti confesso, Signore del cielo, della terra, Padre di tutti, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli. Che cosa sono queste cose? Non c'è niente di ermetico, non c'è niente di gnostico, non c'è niente che alcuni conoscono e altri ignorano. Non è così. Queste cose sono tutte rivelate, tutte manifeste. Di che cosa si parla? Si parla di questo, cioè che Dio agisce nella storia dell'umanità, manifestando la sua potenza di Dio creatore unico, irrepetibile. Shema Israel, Adonai Eloheno, Elohenu, Adonai Echad. Dio è uno solo, non ce ne sono altri. Capite? Questo è un elemento importante che noi troviamo nella profezia di Isaia, tutti i profeti. Questo elemento è importante, Dio è uno solo, non ce ne sono altri. Questo che cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che noi, munus profetico, dobbiamo imparare a scartare tutto quello che in qualche modo, se Israele un tempo era attratto dall'idolo chiamato Assiria, perché era convinto che gli poteva dare sicurezza, oggi, lo dico veramente con molta cautela, ma lo dico per me in modo particolare, cioè l'idolo che sta veramente oggi, diciamo così, dominando e creando ingiustizie uno dopo l'altro, cioè l'economia, o meglio ancora, la finanza, ecco, noi ancora poniamo questo idolo, no? Davanti ai nostri occhi, perché i soldi, il denaro, la ricchezza, evidentemente parliamo in maniera molto misurata, questo si capisce, purtroppo, capite, spesso prende il posto di Dio. Prende il posto di Dio. Attenzione, anche qui, secondo me, va tutto letto in maniera molto proporzionata, perché dipende dal modo come noi custodiamo, ci disponiamo, nel modo come il nostro cuore vive queste forme di attaccamento. Perché anche una persona che ha solo questi occhiali potrebbe viverle come se fossero, diciamo così, irrepetibilmente tutto ciò che ha. dimenticando Dio, che è l'autore anche di questi occhiali. Sto dicendo una cosa così banale, non è così banale, perché è vero che l'autore di questi occhiali sono chi l'ha costruite, eccetera, e poi la fatica del nostro lavoro, e via dicendo, ma se fate caso, noi lentamente, a mo' di cerchi concentrici, quindi in maniera ciclica, andiamo a finire, cioè scusate, la spirale, andiamo a finire dove? Dove andiamo a finire? Andiamo a finire da Dio. Questo è il punto. Cioè Israele non aveva colto questo aspetto. Non aveva colto questo, o aveva dimenticato, più che non aveva colto, aveva dimenticato questo aspetto, che d'altra parte, voi capite, carissimi fratelli e sorelle, è un aspetto che purtroppo... dentro cui ci cadiamo un po' tutti. Allora, il munus profetico nei cristiani di oggi è anche questa lotta contro gli idoli. Contro gli idoli. Allora sarebbe interessante da parte nostra imparare a individuare quali sono queste superpotenze che in questo momento occupano la nostra attenzione e in qualche modo inquietano e ci attraggono. Anche, a volte anche... mi permettete, anche un bisogno esasperato e possessivo di affetto. Proprio per la condizione anche che viviamo di, come dire, di solitudine, di a volte può anche accadere questo. Attenzione all'idolo. Perché? Perché Dio, questo dicono i profeti, perché Dio non solo è al di sopra di queste potenze, ma è, adesso vi leggo il testo, ma è colui che, diciamo così, sta all'origine di queste potenze, è lui che le ha permesse, è lui che è l'autore di tutto. Leggiamo un testo che mi pare molto interessante in questa direzione. Al capitolo 2, a un certo punto, comincia a dire così, dal versetto 6, comincia a dire così: tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe. Vedete, c'è chiaramente un'azione recriminatoria da parte di Dio, di giudizio, perché rigurgitano di maghi orientali e di indovini come i filistei. Agli stranieri battono le mani. Il suo paese è pieno di argento e di oro, senza fine sono i suoi tesori. Il suo paese è pieno di cavalli, senza numero sono i suoi carri. Ora voi capite, carissimi, cioè, uno che non ha le chiavi di lettura, dice, ma chi sta dicendo, a chi si riferisce? Mentre invece adesso voi capite di chi sta parlando, no? Di questo paese straniero, l'Assiria. Certo, la Siria, la potenza dei popoli del tempo erano proprio i cavalli. Cioè, in genere si combattevano a piedi, immaginate, con i cavalli, già c'è un'arma in più, voglio dire, capite? Quindi qui l'oracolo, anche questo è molto importante quando sentite oracolo del Signore, parola del Signore, sta a intendere che è vero che è il profeta che sta parlando, ma è Dio che parla. E qui sarebbe interessante capire cosa è accaduto, come si fa, la domanda potrebbe essere questa, come si fa ad essere mediatori di una parola del Signore? Cioè, come fa a dire il profeta che sta dicendo una parola di Dio? Cioè, cosa vuol dire che qui quest'uomo è ispirato? E quindi in qualche modo sta veramente trasmettendo una parola che non appartiene a lui ma appartiene a Dio. Questa domanda la riservo, la soluzione a questa domanda, la risposta a questa domanda la riservo alla fine, e vi farò notare come oggi noi possiamo essere dei profeti certi di dire una parola che appartiene al Signore. In ogni caso, questo brano è un brano potente. Perché? Perché sta a significare, sentitelo ancora, il suo paese, il paese cioè della Siria, questo paese pagano, è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani. Una frase questa che poi riprenderà il Deutero Isaia, il secondo Isaia, lo riprenderà soprattutto nei capitoli 44 e 45, per dire che realmente noi dobbiamo farla finita con questi idoli. E se probabilmente ricorderate, ci sono un paio di salmi, il salmo 136, che ricorda che questi idoli che cosa sono alla fin dei conti. Allora, hanno bocca e non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno narici ma non odorano, non soffiano. E poi continua, un salmo finisce qui, altri salmi invece continuano, hanno mani ma non palpano, eccetera. Capite? Cioè, in altri termini, di chi sta parlando? Certo, ti sta parlando dell'idoletto fatto di legno, eccetera, e via dicendo. Però attenzione, dietro questa metafora c'è veramente la Siria, Babilonia, ci sono queste potenze concrete che di fatto manifestano una potenza. Ma vi ricorderete, in un altro contesto totalmente diverso, ma che prolunga la profezia, che è un testo di Daniele. Siamo nel periodo dell'Apocalittica, ma l'Apocalittica è già, diciamo così, è ancora agganciata alla profezia, quindi è una propagine della profezia. E quindi Gesù, quando fa i suoi discorsi escatologici, no? I suoi discorsi apocalittici, e quindi una donna sarà presa e l'altra lasciata, vi ricordate queste cose che fanno il giorno del Signore, no? Il giorno del Signore, che tra l'altro comincia con il profeta Ageo, il profeta Abacuc, c'è cioè questa idea del giorno del Signore, ma siamo già in un periodo proprio molto vicino all'Apocalittica. Tornando a Daniele, che cosa succede? Cosa dice di un grande, di una grande potenza che evidentemente è poi individuata nella potenza dei babilonesi? C'ha una testa fatta di ferro e poi tutto il corpo, ma i piedi sono d'argilla. Allora voi immaginate, carissimi, di applicare questa frase che abbiamo sentito qui, spiegata dagli oranti sotto forma poi così quasi per ridicolizzare, per beffeggiare in fondo l'idolo, provatelo ad applicarlo agli idoli che in un certo senso noi individuiamo nella nostra vita. Effettivamente non hanno orecchie, non hanno... perché? Ammesso che noi è così, nella nostra vita relazionale abbiamo posto un idolo, faccio un esempio, voi mi capite, solo giusto per esemplificare, in un politico potente, come purtroppo qualche volta accade anche nel contesto della Chiesa, un po' meno adesso perché Papa Francesco sta cominciando a dare un certo orientamento e mi sembra interessante, ma una volta questo succedeva frequentemente. E provate a dire: hanno orecchi ma non odono, hanno occhi e non vedono. Non è così veramente, perché alla fine restiamo delusi per quello che in un certo senso è stato il nostro servigio servilistico, no? Nei loro confronti, perché poi il ritorno è stato chiaramente tutto orientato verso la loro autoreferenzialità, la loro potenza, il loro bisogno di supremazia. È così. Cioè l'idolo è sempre autoreferenziale. Manifesta forse, diciamo così, qualcosa come un aiuto, un supporto, ma alla fine risulta nulla. Cioè quello che effettivamente sta dicendo Dio. È vero che il rapporto con Dio non è poi così esplicito, così visibile come può essere, però è sicuramente più duraturo, è sicuramente l'unico che può esistere come relazione. Continua ancora il testo. Perciò l'uomo sarà umiliato, il mortale sarà abbassato, tu non perdonare loro. Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere, di fronte al terrore che desta il Signore, allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. L'uomo abbasserà gli occhi orgogliosi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato il Signore, Lui solo, in quel giorno. Perché ci sarà un giorno del Signore degli eserciti, contro ogni superbo e altero, contro chiunque si innalza ad abbatterlo, contro tutti, ed entra qui le metafore, contro i cedri del Libano, alti ed elevati. Vedete, vedete anche le immagini che vengono utilizzate servono al profeta per spiegare poveramente che cosa è questo idolo che alla fine risulta nulla. Contro tutti gli alti monti, contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa, contro ogni muro inaccessibile, contro tutte le navi di Tarsis e contro tutte le imbarcazioni di lusso, sarà piegato l'orgoglio degli uomini, sarà abbassata l'alterigia umana, sarà esaltato il Signore, Lui solo, in quel giorno. Ma voi capite che ricaduta c'ha questa profezia nel popolo di Israele, che deve, in un certo senso, un po', che è chiamato a testimoniare la presenza di Dio nella sua condizione di popolo povero, piccolo, insignificante in mezzo a questa possanza di potenze, di... Ecco, questa ricaduta è estremamente interessante, perché se da una parte rivela chi è Dio, dall'altra rivela ancora Dio che si manifesta, come dicevo, attraverso la debolezza dell'uomo. Nulla resiste alla sua grandezza. E comunque la profezia è legata alla riscoperta di questo Dio. E è sempre più, diciamo così, orientata ad affermare Lui solo, non altri, Lui solo. Se sotto certi aspetti potremmo dire che qui c'è una riaffermazione, ma anche un ripensamento di quel Shema Israele di cui parlavo. Cioè Dio è uno solo, però Dio è uno solo fra tanti? Sì. In Israele, quando Israele si insedia a Canaan, capisce che c'è questo Dio un po' singolare, è un Dio personale. L'anno scorso ricordavate, no? Il Dio di Israele è colui che è, cioè è un Dio che instaura un rapporto personale. Le dinamiche sono quelle che noi conosciamo, non sono dinamiche nascoste. Cioè, quando si parla di questo Dio misterioso, proprio Isaia, ma nel Deutero, si parla più che altro del fatto di essere tremendo, non di essere un Dio che alcuni conoscono e altri no. Questo non è così, nessuno deve entrare in questa trappola, che io personalmente la considererei subdola, perché non c'è uno che conosce meglio Dio e un altro che lo conosce di meno, perché Dio gli ha rivelato qualche cosa e a quell'altro no. Non è così, noi abbiamo già chiarezza di tutto su questo, in modo particolare sul mistero di Dio, in modo particolare alla luce della manifestazione di Gesù. Cioè, cosa vogliamo conoscere di più di Dio dopo aver ascoltato la parola sapiente di Gesù? Non c'è più nulla. Conosciamo tutto di Lui. Il problema però qual è? Il problema è che noi dobbiamo, in un certo senso, ed è questo quello che deve fare il popolo di Israele, noi dobbiamo in qualche modo agire su di noi, sul nostro io, perché possa scattare un affidamento che è riconoscimento della sua grandezza. Capite? Questo è importante. Deve scattare in Israele una sorta di riconoscimento della potenza di Dio, della grandezza di Dio, che evidentemente, man mano che lo riconosce come tale, si affida. E affidandosi, sempre più si manifesta la grandezza di questo Dio. Ma questo è il profeta di oggi. Questo è il profeta di oggi. Cosa dobbiamo dire noi? Ecco, vi dicevo una cosa importante. Il profeta è uno che predice? Non è così. Il profeta non predice nulla, il profeta non anticipa nulla del futuro. Perché? Perché il futuro appartiene a Dio. è una sua prerogativa, anzi, potremmo dire così, è la caratteristica, lo dirà il Deutero Esaia, è la caratteristica che connota la verità su questo Dio. E noi che ancora andiamo dietro i maghi, dico noi per dire, no, che andiamo dietro i maghi, capite? Che, cioè, dietro tutti coloro che in qualche modo pensano di poter anticipare ciò che ancora deve accadere. Quando ciò che accadrà, in un certo senso, è legato ad una pianificazione, un progetto di Dio, di cui in parte conosciamo il senso, ancora Paolo, ricordate Paolo, quando dice Dio che cosa vuole? Vuole che tutti gli uomini lo conoscano, che abbiano un rapporto vivo con lui e giungano ad essere salvati, che giungano alla verità. E la verità, in fondo, è questo ciò che accade, ciò che accadrà, visto così, Dio che investe positivamente su di noi per il bene e noi che rispondiamo. Per cui come si fa ad anticipare da parte nostra, da parte di chiunque, a dire che, no, che le cose andranno così se di fatto la dinamica del futuro si avventa nella nostra vita in questo modo, cioè Dio che propone e che l'uomo in un certo senso o nella sua libertà o accoglie e quindi si attua ciò che Dio propone o respinge e quindi ciò che Dio propone non si compie. Capite? Quindi vedete come siamo dentro una contraddizione strabiliante. Ma allora che profeta chi è? Allora guardate, noi abbiamo i due termini con cui noi chiamiamo profeta, il termine ebraico Navi, di cui adesso dico, e l'altro termine in greco profetes, vedete, se ci facciamo caso, hanno un significato ben preciso. Navi viene dall'accadico Nabu, che vuol dire chiamato. Chiamato. Non vuol dire uno particolare, vuol dire chiamato. Allora, Navi probabilmente sta a significare quello che poi in italiano significa profeta, in ebraico Nabi. Navi probabilmente significa o colui che è chiamato o colui che media una chiamata. Io credo che entrambi può significare, perché certamente lui è un chiamato. Pensate a Amos, ma pensate anche allo stesso nostro Esaia, al capitolo 6. Lui è andato al Tempio a fare le sue preghiere come sacerdote, perché lui era un sacerdote. E a un certo punto, mentre prega, c'ha tutta una visione molto particolare, il lembo del mantello che stendeva questo Tempio. E Dio che si manifesta, i cherubini che vanno su e giù, e a un certo punto lui che sente santo, santo, santo. Ed è interessante perché per la prima volta nella profezia, noi parliamo per la prima volta perché già di fatto ci sono nel periodo di Isaia altri profeti che stanno compiendo il loro percorso profetico. Parliamo di Amos e parliamo di Osea. Però loro sono impegnati nel regno del nord, mentre lui, Isaia, è impegnato nel regno del sud. Se voi leggete l'inizio di questa profezia, dice: visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme nei giorni di Ozia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, eccetera, re di Giuda. Cosa vuol dire? Vuol dire che la sua profezia si espleta, si compie nel regno del sud, il regno di Giuda. Qui devo necessariamente aprire una piccola parentesi storica per capire che cosa è accaduto. Praticamente dopo la morte di Salomone salì al trono un certo Geroboamo. Questo Geroboamo però non fece quello che doveva fare, insomma, costruì stele, via dicendo, insomma, a un certo punto il regno davidico-salomonico, che in un certo senso era riuscito per un certo modo ad essere unito, si spaccò in due. Le tribù, cioè, si spaccarono in due. La tribù del sud con capitale Gerusalemme, Giuda e Beniamino, le tribù, gli altri 10, mentre in poi i due re, Israele si spacca in due. Comprendete? I profeti nascono in questo periodo, più o meno. I profeti, così come abbiamo detto, scrittori. Ed è stato estremamente interessante anche capire la ragione perché è vero che esistevano già dei profeti, Elia, Eliseo, sono tutti profeti non scrittori che precedono tutto questo grande ondata. Ma la profezia vera e propria si fa proprio in questo periodo. E la ragione, si capisce, è perché è data dal fatto che il popolo di Israele è un popolo diviso, disorientato, ha bisogno di grosse motivazioni per nuovamente riabilitarsi nella fede nel Signore. Capite? Questo è un po' lo scenario storico dentro cui noi ci muoviamo. Allora dicevo, Isaia si muove nel Regno del Sud ed è interessante il modo come lui recepisce questa chiamata. Amos, invece, tanto per fare un esempio parallelo, Amos, per esempio, lavora in campagna. Lui è un proprietario terriero. Dice, io, capitolo 7, ero raccoglitore di sicomori, ma il Signore mi ha chiamato. Nel senso, cioè, che aveva una delle proprietà. Allora, attenzione, qui si verifica una cosa veramente molto particolare. Perché? Perché questi profeti sono profeti chiamati. Cioè, profeti che a un certo punto, come la vocazione presbiterale, la vocazione matrimoniale, cioè percepiscono una chiamata del Signore. Quindi, per un certo periodo, perché la profezia è sempre ad tempus, per un certo periodo si dedicano, lasciando tutto, si dedicano all'annuncio del Signore. Questo è. Ma potrebbe anche, Navi, essere anche la persona che, oltre ad essere chiamata, è anche una che è una persona che vuole ricordare la chiamata. E anche qui mi pare molto interessante quello che stavamo dicendo, no? Nella cristiani di oggi, il nostro munus profetico. Ricordiamo la nostra chiamata, ma anche proviamo a vivere le nostre relazioni ricordanti verso le nostre testimonianze, le parole, che siamo dei fratelli chiamati da parte del Signore. Quanto è bello far capire alle persone con cui noi viviamo la nostra vita, oppure le persone che incontriamo nel nostro gruppo, far capire che siamo chiamati da Dio ad essere quello che siamo. Ma se noi invece fissiamo la nostra attenzione sul termine greco, guardate che il termine greco c'ha un'altra fisionomia che arricchisce evidentemente tutto questo. Il profeta chi è? Profetes. Cioè, fetes viene dal verbo femi, che vuol dire parlare. E quindi uno che parla. Ma uno che parla che cosa? Profetes, che parla prima? Che parla pro. La preposizione pro in greco ha tanti significati. Può essere preposizione temporale, prima di, può essere una preposizione spaziale, davanti a, pro. Comprendete come è molto significativo questa cosa? Allora, proviamo a capire. Per me sono tutti uguali, cioè tutti importanti. Perché? Che significa che parla prima? Cioè che si pone davanti alla parola del Signore. Che, cioè, carpisce ciò che altri non colgono. E che il suo compito è quello di aiutare la comunità, in questo caso il popolo, oppure la famiglia, oppure un fratello, una sorella, di aiutare a capire cosa sta vivendo sotto l'azione di Dio. Cioè, lui concepisce temporalmente, cioè nella nostra storia, temporalmente, concepisce una parola che viene dal Signore. Allora, non so, io ho avuto un lutto. Chi mi spiega questo, il senso di questo lutto, che devo imparare a metabolizzare, come dicono gli psicologi, no? Devo imparare ad accettare, ad assimilare, a capire, a contestualizzare nella mia esistenza. Il profeta fa questo, cioè c'ha una parola per questo fratello, per questa sorella che ha vissuto questo momento difficile della sua vita. E quindi è una parola che aiuta a capire, pro femmin, profetesse. Aiuta a capire questa situazione storica, temporale della tua esistenza. Ma anche profemi, colui che, come dicevo poc'anzi, colui che ascolta la parola del Signore, colui cioè che sta davanti a Dio, che si pone davanti al Signore, come ci ricorda il Salmo 36 e 37 in ebraico, che dice così: ma perché ti adiri? Perché ti inquieti vedendo che i superbi hanno successo? Lascia perdere, non ti preoccupare, tu spera nel Signore e stai in silenzio davanti a Lui. Questo è il profeta. Uno che non capisce nulla della vita propria e degli altri, e che fa? Sta davanti al Signore. Cioè, voglio dire, non agisce fidandosi o affidandosi alle proprie, diciamo così, trovate razionali, alle strategie che possono venire dalla mente, ma si affida al Signore proprio quando in un momento storico non riesce, perché non coglie. E allora ha il coraggio di dire: mi fermo, sto in silenzio davanti a te, o Signore, profeta. Allora, voi capite come tutte queste cose, che in qualche modo fanno capire adesso vado anche verso la conclusione perché non voglio stancarvi, capite che tutte queste cose servono a capire come oggi si profila il munus profetico nella nostra vita, grazie proprio a questo apporto. E la conclusione, che veramente io la reputo magistrale, non perché la dico io, ma perché effettivamente, a parte il Signore ce l'ha ispirato, ma effettivamente la leggiamo in questo bellissimo capitolo sesto, che io adesso mi accingo a leggere, di Isaia, per capire un grande messaggio, sempre sul profeta. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo mantello riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini. Ognuno aveva aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'un l'altro: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra e piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si ricopriva di fumo. E dissi: ohimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, e gli mi toccò la bocca e mi disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Mi fermo qui, potremmo ancora continuare perché comincia poi la parte della missione, però vorrei che noi ci concentrassimo su questa considerazione finale, che è proprio questa, cioè chi è il profeta? Uno pensa che sia un profeta, che il profeta sia un uomo giusto, un uomo che, diciamo così, viva in sintonia con Dio, perfetto, non so come poter dire. Invece noi notiamo che un aspetto importante per ricevere la profezia è la consapevolezza della propria debolezza, della propria fragilità, del proprio peccato. Questo è molto importante perché questo ci fa capire come si attua la profezia in questi uomini e come di fatto continua, si perpetua nella nostra vita la profezia. Alla domanda: perché oggi non ci sono più profeti? La risposta sarebbe molto semplice: perché siamo molto superbi. cioè perché viviamo dentro una cultura in cui, diciamo così, volere, volare, tecniche, quello, quell'altro, un pragmatismo fortissimo, e in un certo senso ci fa capire che noi possiamo risolvere in un batter d'occhio tutto quello che vogliamo. Ah, persino, se volete, anche quello di creare un altro omonimo. No, la copia di me, d'altronde scherzavo dicendo se, beh, avrei bisogno di avere 3-4 copie di me per poter fare il lavoro che c'è da fare in giro, che mi tocca fare, cioè, avere 3-4 di me, insomma, sarebbe interessante, tu vai a fare questo, vai a fare quest'altro, vai a fare quest'altro, per dire com'è, no? Cioè siamo dentro una cultura che è una cultura, diciamo così, di attenzosità, e allora la profezia manca nella nostra storia perché manca umiltà, perché manca la consapevolezza del nostro limite. Vedete quanto questo profeta comincia ad essere profeta? E comincia ad essere profeta nel momento in cui concepisce se stesso nella fragilità umana. Io sono un uomo dalle labbra impure. La cosa che, diciamo, sconvolge più di tutto alla fine è il fatto che Dio si è rivelato antecedentemente a questa consapevolezza. O se volete, la rivelazione di questo Dio in un certo senso ha condotto alla consapevolezza di quello che effettivamente è questo profeta, cioè una creatura di Dio, bisognosa di lui, eccetera. Cioè, questo ha permesso diciamo così, si costituisca nella sua vita il mus profeta. Da questo momento in poi, Isaia è chiamato ad essere profeta e può parlare del Signore. Qui noi troviamo, come ho già detto, il criterio per capire che noi stiamo parlando nel nome del Signore, che noi siamo a servizio di una profezia, della profezia di Dio nella nostra storia. Oggi più che mai c'è bisogno di profeti che sappiano capire, aiutare a capire il senso della storia che si vive. Abbiamo bisogno di gente che manifesti questo tipo di sapienza, che la storia cominci, cioè la storia in se stessa non è una cloaca misteriosa dove tutto va a finire e non si capisce nulla. La storia è un ambito, uno spazio dove Dio interagisce con l'uomo, l'uomo con Dio, e tutto ha una ragione, tutto ha un senso. Ma chi media questo senso? Chi riesce a far capire la ragione ultima delle cose che si vivono? Il profeta. Ma quando questo può farlo? Nel momento in cui sa, in qualche modo, comprendersi bisognoso di Dio. Io sono un uomo dalle labbra impure. Allora notate come questa dimensione fragile dell'uomo. E ancora una volta torniamo a quello che dicevo all'inizio a proposito di questo Dio che sceglie di manifestarsi, di manifestare la sua potenza nella debolezza dell'uomo. Chiaramente nella storia di quest'uomo che tra l'altro era un aristocratico, un uomo anche che aveva una certa facoltà, eccetera, e un sacerdote come abbiamo visto, però tuttavia solo, e quindi aveva già fatto dei servizi per Dio, ma solo nel momento in cui lui ha la possibilità di riscoprire se stesso nella condizione di creatura, che comincia lentamente a far spazio a Dio, e Dio che gli che parla al popolo attraverso di lui. Il nostro munus profetico qui evidentemente raggiunge l'apice, perché nel momento in cui noi sappiamo con molta umiltà riconoscerci peccatori, e sapete come si fa per capire questo? Perché capite che noi siamo peccatori, non c'è dubbio, ci sono tutta una serie di riti che ce lo ricordano, la confessione all'inizio della messa, eccetera. Noi ci ricordiamo consapevolmente di essere peccatori, di essere bisognosi di Dio, quando io riuscirò a mettere, dice Salmo 140, una custodia alla mia bocca. Da quel momento in poi, la mia consapevolezza di essere bisognoso del Signore è autentica, non è ritualistica, non è formale. Allora, da questo momento in poi, noi cominciamo ad essere ricettori della chiamata del Signore, cioè di questa profezia che il mondo ha bisogno e di cui noi dobbiamo in un certo senso un po' anche essere mediatori, testimoni, come lo è Papa Francesco, che non so se ricordate, in una delle ultime sue, dei suoi annunci ha detto di essere lui per primo un peccatore. Ma è strana questa cosa, perché va subito a collegarsi con quello che lui di fatto adesso sta in qualche modo manifestando come presenza di Dio nella vita, non noi, nella vita di tutti noi. Cioè, vedete come un profeta lui. Cioè, nel senso che riesce a interpretare, a capire, a evocare quello che in un certo senso sono i significati più profondi della nostra esistenza, ma nel frattempo lui questo lo può e lo sa fare in maniera carismatica, non per un particolare, potremmo dire così, intervento di Dio miracolistico, ma semplicemente perché questo Papa è uno, non che gli altri non l'hanno fatto, ma lui sicuramente lo ha messo in evidenza, è uno che ha manifestato di essere un peccatore, un uomo dalle labbra impure. Ripeto, questo permette di diventare ricettori di una parola e a suo tempo, quando il Signore decide, comunicatori di questa parola. Perché chiaramente la parola che il Signore ci consegna non è mai soltanto per noi, ma è per il bene nostro sicuramente, ma soprattutto per il bene di un popolo. È una parola che viene data sempre per qualcun altro attraverso di noi. Questo è in un certo senso un po' questo rientra in un certo senso un po' nel piano e nel progetto.